Sì, allora la situazione sul terreno era quella che un po' si preventivava e si attendeva da ormai settimane, se non mesi, ovvero quella che è la fine dello Stato islamico inteso come entità territoriale, militare in Siria. Negli ultimi giorni il territorio controllato ormai è ridotto a pochissime centinaia di metri quadrati, sostanzialmente un villaggio di tende nel territorio del villaggio di Baghuz, che è sostanzialmente sotto il controllo delle forze siriane democratiche, e rimane questa piccola area dove ci sono ancora circa un migliaio di miliziani dell'ISIS. Soprattutto foreign fighter, quindi persone che sono lì, diciamo, disperate, pronte a tutto, e poi il problema è che ci sono alcune centinaia, migliaia di civili con loro che vengono tenuti ostaggio, usati sostanzialmente come scudi umani, e questo è il motivo per cui diciamo, la situazione è diciamo, relativamente in stallo da alcuni giorni, perché appunto le forze siriane democratiche non vogliono diciamo, forzare la mano e mettere a rischio questi civili, e quindi si sono aperti diciamo, dei negoziati, delle trattative che in realtà erano già in un qualche modo stati tentati già nelle settimane scorse. Questi ultimi miliziani dell'ISIS avrebbero voluto una settimana fa, 2 settimane fa, un corridoio per poter andare in Turchia o nella regione di Idlib, controllata da altre bande jihadiste, comunque alleate della Turchia, e questo già la dice lunga. E ovviamente le forze siriane democratiche hanno rifiutato questo tipo di accordo, e quindi la situazione è in stallo ancora in questi giorni. Ma sostanzialmente ci siamo, manca pochissimo, è solo una questione insomma, di ore, al massimo di giorni. Appunto, relativa a questa richiesta di andare in Turchia è semplicemente un'altra di quelle diciamo, prove, indizi che ci dicono come lo Stato turco sia stato e sia una sorta di posto sicuro per i jihadisti dell'ISIS, tant'è vero che praticamente tutti i foreign fighter dello Stato islamico sono transitati tramite la Turchia anche più volte. Proprio in questi giorni sul campo a Baghuz sono state ritrovate nelle abitazioni alcuni passaporti di foreign fighter che avevano sulle pagine stampigliati i visti della Turchia anche più di uno, quindi vuol dire che questi potevano anche fare avanti e indietro, no, tra Siria, Turchia e anche poi arrivare in Europa potenzialmente. Quindi si sommano ulteriormente, come dire, le conferme di una connivenza quantomeno o di un lassismo quantomeno dello Stato turco nei confronti dei miliziani dello Stato islamico, della sua opzione politica, militare e anche di terrorismo in giro per il mondo. L'altro fatto che accennavi è che ora, diciamo che dal punto di vista militare, sostanzialmente la vicenda dello Stato islamico in Siria è conclusa, si apre un altro capitolo che è quello del problema di come trattare le migliaia di prigionieri, ex combattenti, ma anche le loro famiglie, che hanno sostenuto fino a oggi lo Stato islamico, non tanto per quanto riguarda diciamo, le componenti locali siriane, irachene, che ovviamente su quello è un problema che però rimane in loco, L'altro il vero problema sono tutti questi foreign fighter, che comunque sono migliaia, e questo è un grosso problema, perché Trump ha fatto questa dichiarazione qualche giorno fa, dove richiamava gli stati europei, diciamo, alla responsabilità, no, di doversi riprendere questi foreign fighter, almeno quelli con la cittadinanza del loro stato, e processarli, altrimenti, minaccia Trump, saremo costretti a liberarli. Ora, prima di tutto, questa minaccia di Trump è campata in aria, perché non sono gli Stati Uniti che li hanno arrestati, ma sono le forze siriane democratiche, che sono quelle che hanno combattuto fondamentalmente sul terreno e che hanno fatto questi prigionieri. Ma detto questo, esiste l'effettivo problema che la rivoluzione confederale, le strutture della rivoluzione confederale, ovviamente non possono permettersi, è un grosso carico, di trattare, no, queste migliaia di ex combattenti, anche solo processarli, no? Se si volesse processarli sarebbe uno sforzo abnorme, soprattutto per una rivoluzione che è tuttora assediata, sotto embargo, minacciata, che esce da 7 anni di guerra sanguinosa, no? Quindi ovviamente è uno scenario non pensabile. Dall'altro, gli stati occidentali hanno insomma, rispetto a questi prigionieri dell'ISIS, in gran parte non se ne vogliono prendere carico. La Francia ha fatto delle dichiarazioni dove dice che sì, magari li rimpatrieranno, li processeranno. Per esempio, la Gran Bretagna ha detto che non ne vuole sapere niente, che stiano lì, e per esempio, sono uscite notizie di questi giorni, nel caso di una donna, una giovane donna che era partita dalla Gran Bretagna per unirsi allo Stato Islamico come moglie di un miliziano, semplicemente gli ha tolto la cittadinanza, sotto la cittadinanza della Gran Bretagna, e così pensano di aver risolto questo problema. Quindi ovviamente è una patata bollente che rimane, che non si vede, non ci sono al momento delle prospettive chiare in campo. Ovviamente anche nel caso dovessero rimpatriare tutti questi combattenti, probabilmente diventerebbe anche difficile riuscire a processarli, fare dei tribunali, insomma, e anche come trattarli, perché comunque si tratta di persone che hanno sostenuto, hanno combattuto per un'ideologia di morte, un'ideologia di oppressione delle donne, oppressione di chi la pensa diversamente da loro. Ce li troveremmo in Europa, e ovviamente questo da sciogliere, cosa fa, come comportarsi. Questa è la situazione per quanto riguarda la fine dello Stato Islamico. Le forze siriane democratiche hanno fatto una conferenza stampa in cui sostanzialmente davano le loro prospettive per il futuro, e hanno comunque chiaramente detto che prima di tutto, sebbene territorialmente sia finita l'esperienza dello Stato Islamico, esistono sul territorio siriano, anche su quello iracheno, è la stessa situazione, numerose cellule dormienti nascoste nelle città, nei villaggi, che sono pronte alla prima occasione a fare attentati, fare esplodere ordigni, e non è una minaccia così campata in aria, è una cosa che già succede, già da quando lo Stato Islamico ha cominciato a perdere terreno sulle strade della Siria, nelle città, eccetera. Succedono attentati, ci sono esplosioni che colpiscono persone, civili, anche personale militare. Proprio qualche giorno fa il portavoce delle forze siriane democratiche è stato vittima di uno di questi attentati con un ordigno esplosivo, da cui si è miracolosamente salvato. Però comunque lo Stato Islamico, i miliziani dell'ISIS, di quell'ideologia, rimangono comunque sul territorio, e verosimilmente attueranno queste tattiche qua di terrorismo, e in alcuni casi anche facendo il buon gioco di quelle potenze esterne che non vedono l'ora che la rivoluzione confederale venga destabilizzata per poterla attaccare, poterla distruggere, prima e fra tutte la Turchia che appoggia queste bande jihadiste. E questo è un dato. L'altro aspetto che proprio le forze siriane democratiche hanno tenuto a evidenziare durante la loro conferenza stampa è che lo Stato islamico sarà pur finito militarmente, sarà pur finito territorialmente, ma l'obiettivo della rivoluzione confederale, l'obiettivo delle forze siriane democratiche, delle YPG e degli YPG è anche nei prossimi anni quello di sradicare la mentalità che sta dietro a una cosa come lo Stato islamico, sradicarne le basi politiche, ideologiche che ci sono in una parte della società siriana e quindi in una logica che è quella coerente col percorso rivoluzionario di costruzione di una società e una mentalità che siano di libertà delle donne, di pace, di convivenza pacifica tra tante identità differenti e quindi questo è un aspetto anche molto importante che diciamo magari dal punto di vista occidentale delle potenze o degli Stati Uniti, la coalizione internazionale contro l'ISIS non viene tanto valorizzato, ma è un aspetto fondamentale per i rivoluzionari in Siria del Nord e per le forze siriane democratiche. L'altra prospettiva che le forze siriane democratiche hanno tenuto a ribadire nella loro conferenza stampa per il prossimo futuro è quello che è finita questa guerra contro l'ISIS, la priorità per loro rimane quello anche della liberazione del cantone di Afrin, che è stato invaso, occupato, la città di Afrin è caduta il 18 marzo 2018 per mano dell'esercito turco e di una serie di bande jihadiste che sono proprio simili in tutto e per tutto all'ISIS, cambiano i nomi, cambiano poche cose di tattica spicciola, ma sostanzialmente della stessa ideologia e quindi questo cantone è adesso occupato da queste forze e quindi una priorità è anche liberare il cantone di Afrin. Questo è per quanto riguarda questi aspetti. Ora c'è anche l'altro problema, il fatto che Trump abbia annunciato a dicembre il ritiro delle truppe americane dalla Siria, certo ha aperto uno scenario per cui Erdogan e la Turchia si sono sentite legittimate ad ambire ad attaccare la rivoluzione della Siria del Nord, ad ambire a poter fare un'altra operazione di invasione di quel territorio, sempre alleati e sostenendo le bande jihadiste di Al-Qaeda, anche tutti quelli che sono riusciti a sfuggire alla caduta dello Stato islamico e si sono riciclati sotto altre vesti. Però ovviamente questo annuncio non ha avuto un seguito immediato e ci sono anche resistenze e trattative, perché anche nell'amministrazione americana non tutti erano d'accordo su questa cosa. Ovviamente da un lato gli Stati Uniti avrebbero un interesse a rimanere in Siria per contrastare il regime di Assad, che altrimenti potrebbe potenzialmente recuperare tutto il territorio e tornare esattamente alla situazione precedente al 2011, dall'altro anche contrastare l'Iran e non perdere quindi anche Stati Uniti, non perdere quindi un piede su quello scenario medio orientale. Dall'altro anche ovviamente c'è questo discorso che soprattutto i generali americani fanno, dopo aver sostenuto queste forze, averle fatte combattere, le forze siriane democratiche, no? Averle fatte combattere sostanzialmente per noi contro l'ISIS, che hanno dato migliaia di vite, feriti, di sforzi in mani, poi noi ce ne andiamo e permettiamo che la Turchia invada il loro territorio e le distrugga, ovviamente saremmo visti come dei traditori, questo diciamo, rovinerebbe l'immagine degli Stati Uniti in Medio Oriente, probabilmente con dei danni irreparabili. Però comunque questo è un po' la situazione per riguarda gli Stati Uniti. Ovviamente adesso con il tempo ci sono queste proposte alternative.
Jacopo, ti sentiamo un po' male.
Sì, probabilmente prende male questo un attimo.
Sì, perché giusto negli ultimi 30 secondi, prima si sentiva bene.
Sì. Vabbè, comunque c'è questa proposta di fare una zona a cuscinetto specificamente al confine con la Turchia, che è stata inizialmente proposta proprio da Erdogan, no? Ovviamente quindi una zona a cuscinetto controllata dall'esercito turco e dalle sue bande jihadiste. Questo è totalmente una proposta totalmente irricevibile, per esempio dalle forze estreme democratiche, dalla rivoluzione in Siria del Nord, perché sostanzialmente vorrebbe dire una zona a cuscinetto di 20-30 chilometri, vorrebbe dire controllo dell'esercito turco su tutta una fascia a maggioranza curda, e dove ci sono anche le principali città, Kobane per esempio, Kamishlo, Derik, quindi vorrebbe dire sostanzialmente che la Turchia controllerebbe il territorio maggiormente popolato e più importante della Siria del Nord e a maggioranza curda, e sappiamo che quindi il rischio concreto è quello di una pulizia etnica, di una repressione totale di tutte le strutture rivoluzionarie, l'imposizione del potere sul campo, come è successo ad Afrin, dei jihadisti. Ovviamente questo è totalmente irricevibile. Allo stesso tempo, una proposta alternativa che è stata fatta è quella che questa zona cuscinetto sia in realtà tenuta, controllata dalle truppe degli stati europei che già sono in Siria, per esempio la Gran Bretagna, la Francia. Però queste sono tutte ipotesi, lo scenario è ancora aperto, ancora incerto, si va avanti di settimana in settimana e si vede che cosa succede. La rivoluzione sta vivendo un momento di incertezza, di estremo rischio, si è pronti a tutto lì sul territorio, le fonti che da lì dicono che comunque è una situazione in cui si aspetta qualunque cosa da un momento all'altro e va avanti così. Il ritiro e sul fronte del regime sono tentati dei negoziati che peraltro non sono inediti e non sono fuori da quella che si immaginava la parabola della rivoluzione, ovvero come passaggi intermedi, trattare con il regime di Damasco per ottenere il riconoscimento di un sostanziale autonomia, sostanzialmente quella che c'è attualmente sul territorio della Siria del Nord, e fare quindi una proposta di pace, di soluzione del conflitto in Siria, ovviamente, ma da questo punto di vista Assad non ne vuole sapere, perché non vuole cedere neanche un piccolo brandello del proprio potere, e quindi da quel punto di vista anche è una situazione incerta e di stallo. C'è un po' il ruolo mediatore della Russia, che però sappiamo che è anche incline a fare spesso e volentieri il doppio gioco, e comunque come tutte le altre potenze persegue esclusivamente i propri interessi politici, militari nell'area, quindi ovviamente non è un elemento su cui basare la propria fiducia. Ora, perché c'è questo balletto? Perché ovviamente la Turchia, abbiamo visto negli scorsi anni e con anche l'operazione su Afrin in particolare, è membro della NATO, ma è da tempo che ha dei contrasti forti con gli Stati Uniti sulla politica medio orientale, in special modo. La Russia di Putin l'ha più volte corteggiata, cercando di allontanarla e di acuire le contraddizioni con gli Stati Uniti, perché sarebbe, diciamo, una vittoria assoluta della diplomazia russa se si rompesse il patto NATO cioè la Turchia uscisse dalla NATO, ovviamente è uno scenario estremo, ma comunque il tentativo di mettere contraddizioni c'è, è in atto, Afrin è stato un esempio di questo, e dall'altro gli Stati Uniti, quindi con questa mossa anche del ritiro dalla Siria, la dichiarazione di Trump di dicembre è stata anche vista come un tentativo di riavvicinamento, di dare un contentino, diciamo, alla Turchia, che al momento in realtà non si è verificato, perché la Turchia vorrebbe invadere la Siria del Nord, ma è stato visto in quell'ottica. Infatti poi tutti questi annunci avvenivano sempre di Trump, avvenivano sempre dopo chiamate con Erdogan, però perché nell'ottica di riavvicinarsi alla Turchia diciamo importante secondo alcune linee strategiche degli Stati Uniti, perché hanno dichiarato qualche mese fa che il 2019 deve essere l'anno del contrasto all'Iran. Per contrastare l'Iran nell'area è fondamentale avere il supporto della Turchia e non averla in cattivi rapporti, quindi era necessario dal punto di vista degli Stati Uniti riavvicinarsi a questo stato, e poi senza contare che comunque da un lato c'è un costo della guerra che devono sostenere, e ricordiamoci che gli Stati Uniti sono impegnati da 17 anni in una guerra ancora in Afghanistan, sono anche impegnati in Iraq, poi adesso hanno anche come piano strategico quello di reindirizzare le proprie forze verso l'area del Pacifico nei confronti della Cina, quindi era una situazione di questo tipo. Ai fatti il giorno d'oggi, insomma, noi rimaniamo a vedere, nel frattempo insomma invece ci portiamo a casa la fine, la sconfitta dello Stato Islamico, che insomma il risultato, il dato che abbiamo oggi, che grazie allo sforzo sostanziale delle forze siriane democratiche, degli YPG, degli YPG, della popolazione della Siria del Nord, degli sforzi, dei sacrifici, dei morti che hanno subito, insomma questo è il primo risultato che abbiamo.